e all'aria aperta, poi, anche se c'è un po' di sole, quindi pregate che io sia breve oggi. Ho pregato perché ho imparato da un fratello anziano tantissimi anni fa, quando ero giovane, alle prime armi. Lui mi ha detto di ricordare le 4C quando predico: corto, conciso, chiaro e completo. Ci proviamo, pregate per me, no? Non voglio abusare della vostra pazienza troppo stamattina. E comunque vorrei che guardassimo insieme Matteo, capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 5. E lo leggo subito. Matteo 7, 1 a 5, parole di Gesù, come in realtà tutte le parole del Nuovo Testamento sono parole di Gesù, e come Dio, anche l'Antico Testamento, alla fine è sua parola, però il Nuovo Testamento in modo particolare, perché Gesù era l'ultimo profeta, e quindi gli apostoli e i profeti del Nuovo Testamento sono profeti di Gesù, che era l'ultimo profeta, quindi non aspettiamo altre rivelazioni dopo il Nuovo Testamento, aspettiamo la rivelazione della parola vivente, come abbiamo sentito prima, di Gesù Cristo. Ma queste parole sono dette nel famoso sermone sul monte che Gesù ha fatto, dal capitolo 5 al capitolo 7. E perché voglio portare queste parole stamattina? Prima le leggo e poi vi spiego perché. Perché possono sembrare parole forti, e sono parole forti, ma le parole di Gesù sono sempre forti, intanto perché sono vere, ma poi Gesù parla direttamente al cuore e in modo molto diretto. E allora leggo dal versetto 1 al versetto 5: non giudicate affinché non siate giudicati. Perché con il giudizio con il quale giudicate sarà giudicato a voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Allora, in questo periodo sto imparando a memoria questo brano. Ho scelto di imparare a memoria questo brano perché non passa un giorno della mia vita cristiana che non pecco, nel senso di che non faccio quello che dice Gesù qui. Ci casco sempre, almeno una volta al giorno, a volte più volte al giorno. E quindi mi sono detto: ma voglio parlare di questo con la Chiesa? Stiamo facendo la lettera agli Ebrei, stiamo nel capitolo 12. E poi ho pensato: ma a parte che sento molto queste parole perché le sto imparando a memoria, e perché mi sento, ogni volta che le medito sono convinto di peccato nella mia vita, perché non ubbidisco, poche volte ubbidisco a questo ordine, questa esortazione di Gesù: non giudicate affinché non siate giudicati. E perché lo faccio continuamente, invece. E penso che forse non sono l'unico, però. E però non ero convinto di trattare questo brano con voi. Poi ho pensato: ma in fondo questo brano è anche un approfondimento di quello che abbiamo sentito in Ebrei capitolo 12 al versetto 4, che anche mi ha colpito profondamente quando abbiamo ascoltato l'insegnamento di questo versetto e anche quando abbiamo fatto l'approfondimento a Pomezia. E Ebrei 12:4 dice: ma voi non avete resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. E riguardo Gesù sappiamo cosa vuol dire questo. Gesù ha resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, proprio quando è morto per i nostri peccati e ha versato il suo sangue per noi. E sicuramente l'autore di questa lettera agli Ebrei, quando, perché poi si riferisce a loro, i destinatari erano ebrei, e abbiamo sentito tante volte che questa lettera è rivolta a degli ebrei che avevano fatto una confessione di fede in Gesù e stavano aspettando il ritorno di Gesù. E quando si erano convertiti, o almeno avevano fatto una confessione di fede in Gesù Cristo, era in mezzo a un'ondata di tante conversioni, di tante confessioni di fede tra gli ebrei. E quindi si pensava che una questione di tempo e tutto Israele si convertirà a Gesù e capirà che lui è il Messia, il Figlio di Dio, e lo abbraccerà, lo accetterà, lo confesserà. E pensavano che Gesù sarebbe tornato presto. Invece cosa succedeva? Succedeva che invece sempre di meno degli ebrei si convertivano a Gesù, sempre di meno confessavano Gesù, e la persecuzione cominciava e diventava sempre più forte, e Gesù non tornava. E quindi alcuni hanno cominciato a pensare: forse non mi conviene andare avanti con Gesù Cristo, forse mi conviene rinnegare la mia confessione di Gesù e tornare al giudaismo, tornare alla legge di Mosè, tornare all'Antico Testamento, alla religione dei nostri padri, forse abbiamo sbagliato tutto. C'è chi pensava questo, c'è chi non avesse confessato Gesù con il cuore. E quindi molti forse non erano pronti a resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato, perché in quel periodo per molti di loro continuare a confessare Gesù avrebbe significato la morte, il martirio. Oggi, grazie a Dio, non è così tra di noi. Ma questa lettera comunque ha tanto valore per noi fratelli e sorelle, ed è un'esortazione anche per noi. Voi non avete resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, e forse un giorno arriverà la persecuzione anche qui in Italia, nella nostra Italia, nell'Occidente, in Europa. Perché più andiamo avanti e più diventa difficile predicare le verità del Vangelo senza fare compromessi con la parola di Dio nella nostra società. E quindi forse un giorno la persecuzione tornerà anche qui nell'Occidente. E comunque sì, anche se non... c'è chi comunque è perseguitato in famiglia, c'è la persecuzione psicologica, morale, sociale, e tante volte anche a lavoro. E vivere secondo i principi della parola di Dio e non peccare ci isola dagli altri. E veniamo discriminati. O anche con le amicizie, quando siamo fedeli a Gesù e siamo decisi a non peccare, allora magari gli amici si allontanano da noi e ci isolano. Oppure la famiglia, ci possono essere tanti tipi di sofferenze, anche di persecuzione, almeno a livello psicologico morale, appunto. Ma io quindi, tornando a Matteo 7, io vorrei proporre che ubbidire a questa esortazione di Gesù, a questo ordine, fa parte del resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato, cioè dare molta importanza al peccato, capire quanto è grave il peccato, quanto dispiace il Signore, e di voler glorificare Lui, ma non solo glorificare il Signore Gesù Cristo, ma anche rispecchiarlo nella nostra società, perché siamo chiamati ad essere la luce del mondo. E quindi, forte di questo, ho voluto che riflettessimo su questo brano, anche perché viene capito male da tante persone. E allora, vediamo di nuovo i primi due versetti. Non giudicate, affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. E poi ho pensato a un esempio dell'Antico Testamento, dove queste parole si avverano letteralmente, ed è nella vita di Davide. E vorrei che guardassimo nell'Antico Testamento, 2 Samuele 12, e leggerò dal versetto 1 al versetto 14, ma prima vi parlo del contesto. Allora, Davide era re e aveva avuto molto successo, stava avendo molto successo, però a un certo punto, nel capitolo 11, non ha voglia di andare a combattere con il suo esercito e sta a casa. E voi conoscete la storia: lui vede Batsheba che fa il bagno e la desidera, e quindi commette adulterio con lei. E il marito Uria stava al fronte combattendo e rischiando la sua vita per la causa di Dio e per il popolo di Israele. E quindi, mentre Uria sta lì combattendo, rischiando la sua vita, Davide commette adulterio con la moglie di Uria. E poi Uria torna, ma non va torna per qualche giorno di pausa dal combattimento, torna a Gerusalemme, perché casa sua era proprio vicino al palazzo reale. Per questo Davide ha visto Batsheba dal palazzo, però non va a casa, dorme sotto il palazzo del re. Allora il re lo incoraggia a tornare a casa e dormire con Batsheba, perché intanto cosa era successo? Davide aveva messo Batsheba incinta. E allora voleva che Uria andasse a casa, stesse con la moglie, così poteva sembrare che il figlio che sarebbe nato sarebbe stato il figlio di Uria. Ma Uria non lo vuole fare, dice: mi guarda il Signore da andare a casa e godere mia moglie quando il popolo Israele sta combattendo, rischiando la vita al fronte. E niente, Davide poi cerca di farlo ubriacare e tutto, insomma, sapete la storia. Allora niente, Uria non va a casa. Allora, quando torna al fronte, allora Davide comunica con Joab, il comandante, il generale, e dice: dovete fare in modo, dovete portare Uria dove il combattimento è più aspro, più pericoloso, rischioso, poi dovete tirarvi indietro, così viene ucciso dal nemico. E così è successo. Quindi Davide è stato colpevole di adulterio, e poi di omicidio per nascondere il suo adulterio. E niente, poi a un certo punto arriviamo al capitolo 12, che adesso leggerò, versetti 1 a 14. L'Eterno mandò Natan da Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «C'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà quattro volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo. Così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo signore, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita. Hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'ittita. Così dice l'Eterno: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole, poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole». Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro l'Eterno». Natan rispose a Davide: «L'Eterno ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire». E Natan tornò a casa sua. Allora qui vediamo che letteralmente si avvera quello che Gesù dice in Matteo 7: «Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi». E è successo proprio così con Davide. Come ha reagito Davide quando ha sentito questa storiella? Lui pensava che fosse una storia vera, poi dopo che ha capito che l'uomo ricco era lui stesso. Ma come ha reagito nel versetto 5? Si adirò moltissimo e dice: «Com'è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte». Non dice che deve morire, però che merita la morte. E pagherà quattro volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile a non aver avuto pietà. E poi quando il profeta Natan dice: «Tu sei quell'uomo», allora poi che succede? Nel versetto 13 vediamo che l'Eterno perdona il peccato di Davide, Leggo il versetto 13. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro l'Eterno. Natan rispose a Davide: l'Eterno ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Perché secondo la legge di Mosè, Davide, anche come re, meritava la morte due volte, una volta per adulterio e un'altra volta per omicidio. Ma Davide confessò il suo peccato, si pentì e quindi Dio lo perdonò e non lo fece morire. Però poi fa esattamente quello che Davide aveva detto per quell'uomo ricco nella storiella: pagherà quattro volte. E Davide pagherà quattro volte. In realtà non pagherà quello che merita per il peccato che ha fatto, per i peccati che ha fatto, perché meritava la morte, ma Dio lo aveva perdonato alla luce di Gesù Cristo, che sarebbe morto 1000 anni dopo Davide, per i suoi peccati e per i nostri peccati. E Davide si era pentito e aveva confessato il suo peccato e Dio l'ha perdonato. Quindi Dio non trattò Davide secondo quello che meritava. Però siccome questi peccati che Davide aveva fatto erano talmente gravi, e per proteggere il nome di Dio davanti al popolo e davanti ai popoli, per i quali Israele doveva essere una luce e rispecchiare Dio, allora Dio disciplina Davide, lo corregge, come abbiamo sentito in Ebrei, per la sua crescita spirituale e anche per la crescita del popolo, perché Davide e il popolo di Israele capiscano quanto è grave il peccato, che bisogna resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato. Non ci possiamo permettere di peccare. E Dio perdona Davide. Però se vedete il versetto 10, sono quattro discipline, se vogliamo chiamare così, o correzioni o punizioni, che Dio dà a Davide. La prima: la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. E infatti nel capitolo 13 vediamo che Absalom, il figlio di Davide, uccide Amnon, un altro figlio di Davide, per vendicarsi, perché Amnon aveva violentato la sorella di Absalom e commesso anche incesto con lei. Poi, ancora nel capitolo 18, Joab, il generale di Davide, uccide Absalom per vendicarsi. Poi ancora in Primo Re, capitolo 2, vediamo che Salomone poi uccide Adonia. Adonia è un altro figlio di Davide, Salomone è anche figlio di Davide. E quindi vediamo uno dopo l'altro dei fratelli che si uccidono, o comunque anche un generale che è parente anche di Davide, che uccide un figlio di Davide. Quindi si avvera questa profezia di Dio. Poi ancora, la seconda cosa, nel versetto 11, la prima parte, così dice l'Eterno: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Cos'è successo? Dai capitoli 15 a 19 vediamo che Absalom cospira contro il padre, contro Davide, complotta per avere il regno e cercare di uccidere suo padre. E questo nasce proprio da dentro la casa di Davide, da dentro la sua famiglia. Il proprio figlio cospira contro di lui per avere il regno. E poi ancora più in là, quando Davide è ancora vivente e molto anziano, prossimo a morire, Adonia, un altro figlio di Davide, cospira contro Davide e anche contro il fratello Salomone per avere il regno al posto di Salomone. Poi torniamo qui al capitolo 12, la seconda parte del versetto 11, la terza punizione: prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole. E questo si avvera durante la ribellione di Absalom, la cospirazione, quando prende il regno Davide è costretto a fuggire velocemente con quelli che erano rimasti fedeli a lui da Gerusalemme e lascia nel palazzo reale 10 concubine, quindi mogli, schiave, però mogli di Davide, per custodire il palazzo. E cosa fa Absalom? Su consiglio di uno dei suoi consiglieri, quando arriva a Gerusalemme e prende Gerusalemme, viene consigliato di andare da queste mogli di Davide e di entrare da loro, quindi avere rapporti sessuali con loro in una tenda sul terrazzo del palazzo in vista di tutto il popolo. E così si avvera anche questa punizione. E poi vediamo ancora più sotto nel versetto 14. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire, il figlio che ha avuto da Batsheba. E poi sappiamo dal capitolo, dai prossimi versetti, anzi, 15 in poi, che il figlio di Batsheba, avuto con Davide, muore. Quattro punizioni, perché Davide ha detto quell'uomo merita la morte e pagherà quattro volte. E Davide meritava la morte, ma siccome si era pentito, aveva confessato il suo peccato con sincerità, Dio l'ha perdonato. Però Dio ha voluto disciplinarlo per amore suo e per amore del popolo e per amore dei popoli. Perché il re doveva rappresentare Dio davanti al popolo e il popolo doveva rappresentare Dio davanti ai popoli. Dovevano essere la luce e quindi dovevano resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato. Come siamo chiamati noi come Chiesa? Noi non siamo sotto le leggi di Mosè. Gesù ha compiuto la legge di Mosè al posto nostro e siamo salvati per mezzo del sacrificio di Gesù, per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. E quindi per noi non c'è più condanna, però come abbiamo studiato anche in Ebrei, a volte Dio ci disciplina per farci crescere e diventare sempre più come Gesù. Imparare a non peccare, a prendere sul serio il peccato, a lottare fino in fondo contro il peccato, ed essere una luce per le persone intorno a noi, essere un aiuto ai fratelli. E comunque, noi, per noi non c'è più condanna, quindi non andremo davanti al giudizio finale, perché Gesù è stato giudicato, è condannato a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato, quindi conferma che Dio Padre ha accettato il suo sacrificio per i nostri peccati. Quindi se crediamo in Gesù, se confessiamo Gesù col cuore, allora Dio ci perdona, come ha fatto con Davide. Però dobbiamo lottare contro il peccato. Adesso vorrei che tornassimo al nostro brano in Matteo. Abbiamo visto un esempio dall'Antico Testamento, adesso vediamo la spiegazione di Gesù di questa affermazione, quando dice non giudicate affinché non siate giudicati. E Gesù dà una spiegazione usando una illustrazione, una metafora, no? Che sono i versetti 3 a 5 che leggo di nuovo. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? È una metafora, no? La pagliuzza e la trave dopo sono metafore del peccato. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? E l'occhio è una metafora della nostra vita. O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Allora, intanto, cosa non sta dicendo Gesù qui? Non sta dicendo che non devo giudicare, come sembrerebbe, versetto 1, non giudicate. Ma allora cosa sta dicendo Gesù se non sta dicendo che non devo giudicare? In realtà devo giudicare, e lo faccio continuamente. Ogni volta che guardo gli altri e vedo quello che fanno, sento quello che dicono, sto sempre valutando, no? E quando io vedo quello che un fratello fa o quello che dice, io decido dentro di me se ha detto bene o no, se ha fatto bene o no. A volte non riesco a decidere, e quindi c'è anche la possibilità di non giudicare, nel senso che non so se ha detto bene o no, o se ha fatto bene o no. Ma questo è qualcosa che facciamo continuamente. E Gesù non sta dicendo che non dobbiamo giudicare. Ma allora cosa sta dicendo? Io vorrei proporre che Gesù qui sta dicendo almeno 5 cose. Forse ci sono di più che potete tirare fuori anche voi, ma che ho tirato fuori io da questi 3 versetti, da questa metafora della pagliuzza nell'occhio del fratello e la trave nell'occhio mio. Versetto 3. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Gesù sta dicendo prima di tutto che si giudica con il cuore o con la mente. Non è quello che viene detto poi nel versetto 4 e 5 che riguarda il giudizio, ma giudicare ha a che fare con il cuore. È una questione di quello che io penso di mio fratello, quello che penso di te, dei tuoi atteggiamenti, comportamenti, azioni, parole, reazioni. Quindi il giudizio è sempre un affare del cuore. Punto, dice, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Quindi guardiamo e ragioniamo. E quindi il giudizio c'è sempre. Quindi, prima di tutto, Gesù sta facendo capire che il giudizio è una questione del cuore, si giudica con il cuore, con la mente. E la seconda cosa che Gesù sta dicendo qui è che io devo giudicare me stesso prima di giudicare mio fratello. E forse questo è l'insegnamento principale. Non che io non debba giudicare, ma che devo sempre giudicare me stesso prima. Perché se io giudico mio fratello prima di giudicare me stesso, se io guardo la pagliuzza che è nell'occhio suo, senza scorgere, quindi senza guardare la trave che è nell'occhio mio, allora sto peccando. Quindi devo giudicare me stesso prima di giudicare mio fratello. E questo devo imparare a farlo dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Devo costantemente giudicarmi davanti a Dio, davanti alla sua parola. e devo confrontarmi con Gesù, con il suo esempio. Gesù è venuto sulla terra soprattutto per morire per i nostri peccati e risuscitare, per darci la salvezza, il perdono dei peccati e la vita eterna, ma è venuto anche come uomo per darci un esempio di come Dio vuole che noi siamo. E quindi dobbiamo guardare a Gesù, come abbiamo visto in Ebrei, continuamente. Lui è il nostro punto di riferimento. E devo confrontarmi con Gesù. Non devo confrontare gli altri con Gesù, prima di tutto. Devo confrontare me stesso con Gesù, continuamente. Questo autoesame, questo esaminare noi stessi continuamente. E questo fa parte del resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato. Poi versetti 4 e 5. O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Quindi, terzo, devo intervenire, terzo, si giudica il fratello per intervenire nella sua vita, ma per aiutarlo. Non si giudica mai così semplicemente per amore della verità e per avere ragione. La mia motivazione per giudicare mio fratello è per intervenire nella sua vita, per aiutarlo, per togliere la pagliuzza nell'occhio, quindi quel peccato, aiutarlo a togliere quel peccato che ha nella sua vita, che dà fastidio alla sua vita, alla sua crescita spirituale, perché possa essere una luce. Quindi il giudizio deve essere sempre positivo, propositivo, è per aiutare. E quindi, quarto, devo intervenire prima di tutto nella mia vita per aiutare me stesso. E se non ci arrivo, e qui è implicito anche, se poi quando non ho più la trave nell'occhio mio, quando l'ho tolto, allora faccio bene a togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello. Allora, se è così quel fratello, evidentemente non ci sta arrivando da solo, allora è giusto che io intervenga per aiutarlo. Allora, se è giusto che io intervenga per aiutare lui, allora anch'io devo accettare che un fratello intervenga nella mia vita per aiutarmi. Io devo accettare il giudizio di mio fratello, che è nel suo cuore, ma poi lo vedo, lo capisco dal suo intervento nella mia vita per aiutarmi. Come posso pretendere che il fratello accetti il mio intervento nella sua vita per aiutarlo, se io non sono pronto ad accettare l'intervento di un fratello per aiutarmi nella mia vita? Come il caso di Nathan, Davide non ci stava arrivando a capire il suo peccato da solo. E allora Dio manda Nathan, il profeta, per intervenire nella sua vita, per aiutarlo, per portarlo al pentimento. Quindi, cosa sta dicendo Gesù qui? E dipendendo dalle scritture in generale, dal Nuovo Testamento, dobbiamo imparare ad avere una grande sensibilità all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, per mezzo della meditazione, della Bibbia, della preghiera, dell'esempio e l'insegnamento dei fratelli, come anche abbiamo letto in Ebrei, no? Capitolo 10. Ebrei capitolo 10, versetti 24 e 25. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Quindi sensibilità all'opera dello Spirito Santo per mezzo della meditazione della parola di Dio, per mezzo della preghiera, per mezzo dell'esempio e dell'insegnamento dei fratelli, che mi porta a riconoscere il mio peccato, confessarlo e abbandonarlo. 1 Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, come ha fatto Davide, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati, purificarci da ogni iniquità. Fedele perché l'ha promesso e non viene meno alle sue promesse, mai. È giusto perché Gesù è stato condannato e giustiziato al nostro posto per i nostri peccati. E quindi quando io riconosco un peccato nella mia vita, lo devo confessare. E il Signore mi fa una promessa. Qui non è una promessa di salvezza. Se ho creduto in Gesù sono salvato e quindi ho il perdono eterno, legale, di Dio giudice. Ma da quando ho creduto in Gesù, Dio non è più mio giudice, è diventato mio padre. E allora come suo figlio ho bisogno del perdono quotidiano di mio padre per avere comunione con lui. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati, purificarci da ogni iniquità. Questo vuol dire che quando facciamo questo con sincerità, ripartiamo da zero col Signore. Quando arriviamo a fare questo è perché abbiamo giudicato noi stessi, con oggettività, in modo giusto, veritiero, corrispondente alla verità. E allora quando io faccio questo, giudico me stesso, non c'è bisogno dell'intervento di Dio nella mia vita. E quando confesso il mio peccato, Lui mi perdona e mi purifica da ogni iniquità. Quindi riparto da zero col Signore. Che bel conforto. E quindi tornare sempre, e io lo faccio più volte al giorno, fratelli, perché casco in questo peccato di giudicare mio fratello prima di giudicare me stesso, almeno una volta al giorno, tante volte, diverse volte al giorno. E quindi devo tornare al Signore e confessargli il mio peccato, e Lui mi è fedele e giusto da perdonarmi e purificarmi da ogni iniquità. E l'ultima verità qui in questo brano, Matteo 7, nel versetto 5, la seconda parte. Allora, leggo dall'inizio del 5 di nuovo. Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora, ecco la conclusione, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Se giudico prima me stesso, secondo le scritture, se confesso i miei peccati e li abbandono, allora potrò giudicare bene mio fratello, secondo giustizia, secondo le scritture, e intervenire per aiutarlo veramente. E mi piace questa metafora di Gesù, perché come fai con una trave nell'occhio a vedere intanto se effettivamente c'è una pagliuzza nell'occhio di tuo fratello? Dirai, vabbè, c'hai due occhi, però comunque vorrei vedere con una trave nell'occhio. Dobbiamo, se vogliamo essere oggettivi con i nostri fratelli, dobbiamo essere a posto col Signore, dobbiamo imparare a lottare resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato. Come conclusione vorrei leggere Salmo 51 e concludo con questo, fratelli e sorelle. Questo Salmo è stato scritto da Davide e proprio qui vediamo il suo pentimento, la sua confessione di peccato, proprio nel caso dell'adulterio con Batsheba e l'omicidio di Uria. Che possiamo fare nostre queste parole del Salmo 51? Mi sono proposto un giorno di imparare a memoria questo Salmo, ancora non lo faccio. Al direttore del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato da Batsheba. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Dio ha risposto alla sua preghiera e ha risposto a questa preghiera nella persona di Gesù, che è venuto 1000 anni dopo, che è morto per l'adulterio di Davide, per l'omicidio che lui aveva commesso per nascondere l'adulterio, e per tutti i tuoi peccati, tutti i miei peccati. Versetto 3. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore, l'oggettività con noi stessi, davanti a Dio, sincerità. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. E grazie a Dio anche questa preghiera, la risposta è in Gesù. Fammi di nuovo udire canti di gioia di letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza. Queste sono richieste di preghiera che Dio ascolta e risponde, a cui risponde, in Gesù. E uno spirito volenteroso mi sostenga. Versetto 11, la prima parte, non respingermi dalla tua presenza, e qui aggiunge Davide, e non togliermi il tuo santo spirito. Questa è l'unica richiesta in questo Salmo che non vale per noi oggi che abbiamo creduto in Gesù, perché lo Spirito Santo è il suggello di Dio, è la caparra della nostra salvezza, è la garanzia che Dio porterà fino in fondo la nostra salvezza, che compierà quello che ha cominciato in noi, perché abbiamo lo Spirito Santo in noi. Questa è la caratteristica del periodo della Chiesa che stiamo vivendo oggi, che chi crede in Gesù riceve lo Spirito Santo, Dio stesso che vive in lui, Gesù che vive in te per mezzo dello Spirito Santo che è in te, quindi non ti lascerà più. Anche se tu pecchi, dovessi peccare come Davide, però si interrompe la comunione con Dio. E in quel momento stiamo rattristando lo Spirito Santo che è in noi, e possiamo arrivare anche a spegnerlo, dove lui, perché ci convince di peccato e lo respingiamo, non ci pentiamo, non confessiamo il peccato, non torniamo al Signore, non applichiamo 1 Giovanni 1:9. Allora lo Spirito Santo può smettere di agire, però è sempre dentro di noi. È la garanzia della nostra salvezza, del compimento della nostra salvezza. Quindi questa è l'unica frase che non vale per la Chiesa, questa richiesta, e non togliermi il tuo Santo Spirito, perché il Signore non lo toglierà. ce lo ha promesso nel Nuovo Testamento, in tanti modi e in forme diverse, in punti diversi del Nuovo Testamento. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Ed ecco allora quando c'è questo, allora possiamo aiutare gli altri. E questo è l'insegnamento di Gesù in Matteo 7. Insegnerò allora le tue vie ai colpevoli, i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza. La mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sione la tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Amen.